Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Rainer Zitelmann intitolato Come le nazioni possono sconfiggere la povertà e pubblicato nel 2024. Allora, il punto di partenza è una domanda enorme, forse la domanda più importante in economia. È la stessa che si pose Adam Smith quasi 250 anni fa. Come fanno le nazioni a passare dalla miseria, dalla povertà alla ricchezza?
Esatto. E Zitelmann riprende proprio quella domanda, ma l'analizza con i dati e, soprattutto, con le storie degli ultimi 50 anni.
E qual è la sua tesi di fondo?
Beh, la tesi del libro è tanto semplice quanto, se vuoi, controversa. La risposta di Adam Smith era giusta allora ed è, secondo lui, ancora più valida oggi.
E cioè?
Che la strada maestra per la prosperità è la libertà economica. Un mercato più possibile libero, uno Stato che fa un passo indietro.
Quindi meno intervento statale, più iniziativa privata.
Proprio così. Zitelmann sostiene che l'incredibile crollo della povertà globale a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni non è un caso. È la prova diretta che questo approccio funziona.
Dove il capitalismo di mercato si è espanso, la povertà si è ritirata.
Esattamente.
Ok. Allora, partiamo da un punto che il libro affronta in modo, direi, quasi brutale. Per decenni, la ricetta occidentale per aiutare i paesi poveri è stata una: gli aiuti allo sviluppo.
Certo, mandiamo soldi, esperti, progetti.
E Zitelmann invece dice, fermi tutti, questa non solo non è la soluzione, ma spesso è parte del problema. Un'affermazione pesantissima.
Pesantissima, sì, ma la supporta con dati che lasciano davvero spiazzati.
Ad esempio.
Cita un'analisi dell'economista Tomi Ovaska. Ha studiato 86 paesi in via di sviluppo.
86?
Sì, in un arco di tempo bello lungo, più di 20 anni. Il risultato è sconvolgente.
E sarebbe?
Che un aumento dell'1% degli aiuti internazionali corrispondeva in media a una diminuzione della crescita annua del PIL pro capite.
Aspetta, fammi capire bene. Più soldi ricevevano, meno crescevano?
Del 3,65%. È totalmente controintuitivo.
È un paradosso completo. Come lo spiega il libro?
Le spiegazioni sono diverse. La prima è che gli aiuti spesso finiscono per sostenere governi corrotti, inefficienti.
Che non hanno nessun incentivo a cambiare, certo.
Esatto. Tanto i soldi arrivano dall'esterno. E poi, secondo punto, creano un'enorme burocrazia, sia da noi che da loro, che assorbe risorse senza produrre ricchezza reale.
C'è una citazione nel libro che mi ha colpita molto al riguardo.
Quella di Frank Bremer.
Proprio quella. Dopo 50 anni sul campo, ha concluso amaramente che questi progetti danno più lavoro ai burocrati occidentali che benefici reali ai poveri.
È una sintesi terribile, ma efficace. L'idea di fondo, insomma, è che il capitalismo non è un progetto di ingegneria, non è qualcosa che puoi imporre dall'alto.
Ma un processo spontaneo.
Esatto. Nasce dal basso, dall'energia di milioni di persone. E gli aiuti, con la loro logica pianificata, finiscono per soffocare proprio questa energia vitale.
Ok, quindi se gli aiuti sono la strada sbagliata, qual è quella giusta? Immagino che il libro porti degli esempi concreti.
E che esempi? Il primo caso di studio che analizza è quello del Vietnam.
Vietnam. Oggi lo pensiamo come una delle tigri asiatiche, un'economia super dinamica.
Appunto. Ma Zitelmann ci chiede di fare un salto indietro nel tempo. Al 1990.
Ok, dipingici un quadro. Com'era il Vietnam nel 1990?
Era, letteralmente, il paese più povero del mondo. Il PIL pro capite era di appena $98.
$98? Incredibile.
Per fare un paragone, oggi quello dell'Etiopia è quasi 10 volte tanto. L'80% della popolazione viveva in povertà estrema.
Che significa sopravvivere con meno di $1.90 al giorno.
Esatto. La vita era regolata dalle tessere annonarie, la gente faceva la fila per ore, spesso di notte, per una ciotola di riso. La fame era una realtà.
Molti, sentendo questo, penserebbero subito alla guerra con gli Stati Uniti.
Che ha avuto un ruolo terribile, ovviamente. Ha distrutto tutto. Ma Zitelmann argomenta che il colpo di grazia è arrivato dopo.
Con l'imposizione del modello economico comunista.
Proprio così. In particolare, la collettivizzazione forzata dell'agricoltura fu un disastro apocalittico. I contadini furono costretti a entrare in cooperative statali e la produzione di colpo crollò di un terzo.
Ma c'è un dato nel libro che è una pistola fumante, direi.
Ah, sì? Quello sulla terra privata?
Esatto. Raccontalo tu.
Ai contadini era concesso di coltivare privatamente un minuscolo appezzamento, circa il 5% della terra totale.
Il 5%.
Ebbene, quel 5% di terra privata produceva oltre il 60% dell'intero raccolto agricolo del paese.
60%? È pazzesco.
Lo stesso identico rapporto che c'era stato in Unione Sovietica. Dimostra che il problema non erano le persone, era il sistema che le demotivava completamente.
Un sistema che puniva chi lavorava di più. E come ne sono usciti? È stata una decisione illuminata del Partito Comunista?
Ecco, questo è il punto più affascinante della storia, secondo il libro. Il cambiamento non è stato deciso a tavolino.
No!
È esploso dal basso. Spinti dalla fame e dalla disperazione, i contadini hanno iniziato semplicemente a ignorare le regole.
Hanno fatto di testa loro.
Hanno smantellato le cooperative di nascosto, si sono ripresi la terra, hanno ricominciato a coltivare per se stessi e a vendere al mercato nero. Praticamente hanno reintrodotto la proprietà privata in modo spontaneo e illegale.
Quindi il governo si è trovato di fronte al fatto compiuto. È stato costretto a inseguire la realtà.
Precisamente. Il punto di svolta ufficiale arriva nell'86, al 6° congresso del partito. Un momento storico.
Cosa succede?
Il nuovo segretario generale fa una clamorosa autocritica pubblica. Ammette i gravi errori, accusa la vecchia guardia di infantilismo di sinistra, e da lì nascono le riforme Doimoi, rinnovamento.
Che però, in sostanza, non fanno altro che legalizzare quello che il popolo stava già facendo.
Esattamente. Sciolgono le cooperative e restituiscono la terra a chi la lavorava.
E i risultati? Immagino siano stati notevoli.
La parola giusta è spettacolari. Negli anni 90 il Vietnam cresce in media del 7,9% all'anno.
Secondo solo alla Cina.
La povertà estrema è letteralmente svanita. Dal 52,3% del 1993 crolla all'1% del 2020. E non solo economia, L'aspettativa di vita schizza da 62 a quasi 74 anni. Un miracolo.
C'è un altro aspetto che il libro sottolinea, che è quasi più sorprendente dei dati. Il cambiamento di mentalità. La crescita porta disuguaglianza. È inevitabile. Da noi in Occidente questo è visto quasi sempre come un'ingiustizia da correggere. E in Vietnam?
È l'esatto opposto, e questo è un punto cruciale per Zittelmann. Cita 3 sociologi vietnamiti, e loro dicono che la maggior parte della popolazione non vede la disuguaglianza come un'ingiustizia.
E come la vedono?
Come un'equità.
Un'equità. Spiegami meglio.
L'idea è semplice. Chi lavora sodo e ha buone idee si arricchisce. Chi è pigro o incapace resta indietro. Ed è giusto così. È un'equità basata sul merito, non sull'uguaglianza dei risultati.
Una visione molto, molto lontana dal nostro dibattito attuale.
Completamente. E questo ci porta a un aneddoto pazzesco che c'è nel libro.
Racconta.
Zittelmann intervista un ricco industriale vietnamita. I suoi genitori avevano combattuto contro gli americani.
Ok.
Eppure cosa gli dicevano da giovane? Devi imparare a pensare come gli americani. Allora avrai successo.
Dopo una guerra del genere? È incredibile.
Pensa alla forza di questa frase. Nessuna recriminazione, nessun rancore, ma la volontà di imparare dal modello economico dell'ex nemico mortale.
Hanno scelto il futuro invece di rimanere intrappolati nel passato.
E un sondaggio del 2014 lo conferma. Il 76% dei vietnamiti aveva un'opinione positiva degli Stati Uniti.
Impressionante. E la storia del Vietnam non è un caso isolato. Il libro ci porta in Europa, per un altro esempio, partito dalle ceneri del comunismo, la Polonia.
Esatto. E i paralleli sono impressionanti. Anche qui il punto di partenza è una tragedia nazionale. Prima spartita e devastata da nazisti e sovietici.
Perde il 40% dei medici, un terzo degli accademici. Una catastrofe.
E poi, dopo la guerra, 40 anni di comunismo. Zittelmann descrive la vita negli anni 80 come un incubo grigio. Negozi vuoti, tessere annonarie, code infinite che erano diventate, parole sue, una vera e propria scienza sociale.
Dammi un dato, qualcosa che faccia capire il livello di inefficienza di quel sistema.
Te ne do uno. Per ottenere una linea telefonica fissa, l'attesa media era di 18 anni.
18 anni? Non ho parole.
Questo ti dà la misura di un'economia completamente paralizzata.
E anche in Polonia, come in Vietnam, la spinta al cambiamento arriva dal basso.
Assolutamente. Non arriva dai burocrati, ma dai cantieri navali di Danzica, dagli operai.
Guidati dall'Lech Walesa e dal suo sindacato Solidarnosc.
E Zittelmann sottolinea la potentissima ironia storica, no? La classe operaia che si ribella in massa contro la dittatura del proletariato, la più grande smentita vivente dell'ideologia marxista.
E poi c'è stato l'impatto enorme, anche solo psicologico, dell'elezione di un papa polacco, Giovanni Paolo II.
Certo, è diventato il simbolo della speranza per un'intera nazione.
Quindi la rivoluzione politica apre la strada a quella economica. E qui entra in scena un uomo chiave.
Leszek Balcerowicz, il ministro dell'economia del primo governo libero, una figura fondamentale. Perché era un economista che di nascosto aveva studiato gli autori proibiti dal regime, in particolare la scuola austriaca, von Mises, Hayek.
Pensatori ultraliberali, grandi critici della pianificazione statale.
Esatto. E grazie a questi studi, Balcerowicz aveva capito una cosa cruciale. Le riforme non potevano essere graduali.
Perché no? Sembrerebbe un approccio più cauto, più sicuro.
Lui era convinto del contrario. Sosteneva che esisteva solo una stretta finestra di opportunità.
Una finestra che si sarebbe chiusa in fretta.
Proprio così. Se avessi agito lentamente, la vecchia nomenclatura comunista si sarebbe riorganizzata per sabotare tutto. L'unica speranza era agire in fretta e in modo radicale. Per questo il suo piano è passato alla storia come la terapia d'urto.
Terapia d'urto suona brutale. In concreto cosa ha fatto?
Ha fatto tutto e subito. Ha liberalizzato i prezzi, ha creato una banca centrale indipendente per fermare l'inflazione, ha aperto la borsa e, soprattutto, ha avviato un massiccio e velocissimo programma di privatizzazioni.
Un cambiamento traumatico, immagino.
Sicuramente. Ma per lui era necessario, per tagliare di netto i ponti col passato.
E ha funzionato? I risultati in Polonia?
Ancora una volta, i numeri parlano da soli. Dalla caduta del comunismo, la Polonia ha avuto la crescita economica più rapida di tutta Europa.
Una media del 3,5% all'anno, se non sbaglio.
Esatto. Il suo PIL pro capite è più che triplicato dal 1989 e oggi la sua economia è considerata più libera di quella di Francia, Italia o Spagna.
C'è anche un dettaglio interessante che Zitelman aggiunge, quasi per sfatare un mito.
Quale?
Quello ambientale.
Sì. Che il capitalismo distrugga l'ambiente. Ah certo, i dati mostrano che l'inquinamento in Polonia è diminuito drasticamente dopo la caduta del comunismo. I regimi socialisti, ossessionati dalla produzione industriale a ogni costo, erano spesso molto più inquinanti.
Ok, quindi abbiamo queste due storie incredibili, Vietnam e Polonia. Diverse ma con un filo conduttore. Cosa vuole che ci portiamo a casa, Zitelman?
Sintetizza tutto in tre lezioni fondamentali. La prima. A sconfiggere la povertà è la crescita economica, non la ridistribuzione, non gli aiuti. E il prerequisito per la crescita è la libertà economica.
Certo. Prima devi far crescere la torta, poi puoi pensare a come dividerla. Se non c'è crescita, distribuisci solo la miseria.
Esatto. Seconda lezione, la rapidità e la radicalità delle riforme sono decisive.
La terapia d'urto polacca.
Proprio lei. Ha funzionato perché non ha lasciato dubbi, ha tolto ogni speranza di ritorno al passato, alle vecchie élite. Ha chiuso quella finestra di opportunità in faccia al passato.
E la terza lezione?
La terza, e per Zitelman forse la più importante, è che l'atteggiamento mentale è cruciale.
Il caso del Vietnam.
Esatto. Hanno avuto successo perché invece di piangersi addosso per il passato coloniale o per la guerra, hanno guardato al futuro. Hanno cercato opportunità e modelli da imitare. Hanno scelto di essere protagonisti del loro destino.
E questo ci porta alla conclusione del libro, che non è una semplice sintesi, ma un appello. Quasi una provocazione, direi.
Sì, è un messaggio diretto, senza sconti. Zitelman si rivolge idealmente ai leader e ai popoli delle nazioni ancora povere del mondo.
E cosa dice loro?
Dice, smettete di pensare al passato e di cercare colpevoli in Occidente. Cessate di credere che l'Occidente possa risolvere i vostri problemi con gli aiuti. La soluzione è nelle vostre mani.
E conclude dicendo,
studiate la storia della Polonia e del Vietnam, perché in quelle storie c'è la chiave per capire come le nazioni possono vincere la povertà.
Un pensiero potente, un invito a prendere in mano il proprio destino, basandosi su esempi concreti. Decisamente un pensiero su cui riflettere. Per approfondire, potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.